E siamo già collegati per dialogare col dottor Giuseppe Fuccio Sanzà. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a tutti.
Allora, tu sei un medico da tantissimi anni, lo sai anche in pensione, però i medici non vanno mai in pensione, no? Penso che si eserciti sempre.
Certo.
Sempre si ha cura delle persone, si cerca sempre di venire in aiuto ai bisogni delle persone. Con te vorrei parlare quest'oggi di Covid. È vero che se ne è parlato tanto, è dal 2020 che se ne parla, però credo che in questi più di 2 anni che sono trascorsi probabilmente possiamo parlare in maniera diversa, con maggiore esperienza, anche avendo dei dati a nostra disposizione. Il Covid ha cambiato, ha sconvolto a livello mondiale, no? Le nostre vite, le nostre abitudini, le relazioni e anche le emozioni, insomma è stato uno stravolgimento. Oggi si continua a parlare di Covid anche se se ne parla in maniera molto più soft, perché i contagi comunque ci sono, però non portano così spesso alla morte. La malattia è diventata sembra un pochino più più controllabile, e quindi volevo chiederti come sappiamo, a distanza di più di 2 anni, cosa sappiamo in più rispetto al a questo virus, al coronavirus e alla malattia che ne consegue?
E allora, indubbiamente c'è stata una evoluzione nelle varianti di questo virus, un'evoluzione che speriamo continui in questo senso, perché c'è il dubbio ora che in inverno e in autunno possa subentrare qualche altra variante, speriamo non sia pericolosa come le prime, anche se le prime, il fatto di questi decessi è dipeso un poco anche dall'impreparazione della classe medica davanti a questa novità, e infatti tante cose poi sono state perfezionate strada facendo, quindi un po' perché si è perfezionato l'approccio terapeutico, un po' perché le varianti sono diventate meno aggressive. Oggi possiamo dire che nella maggior parte dei casi tutto si risolve come una semplice influenza, tranne in qualche caso in cui c'è qualche paziente immunodepresso, anziano, che ha delle patologie particolari. Allora è chiaro che in questi casi anche con l'influenza si muore e si moriva, quindi cambia poco rispetto alle complicanze che può dare questo virus o qualsiasi altro tipo di virus. Quindi l'approccio è chiaro che dipende anche dal soggetto, dalla gravità della condizione, perché nei casi più gravi oggi esistono gli anticorpi monoclonali, esistono gli antivirali, che però vengono usati solo per quei casi molto, molto più gravi, perché anche loro hanno degli effetti collaterali importanti, e poi anche perché sono dei farmaci molto costosi che sono stati relegati ai casi più gravi. La maggior parte dei casi invece è quella normale, che come dicevo, come un'influenza, e quindi vanno gestite queste situazioni in modo tale da evitare che possano subentrare delle complicanze maggiori, perché ricordiamoci che un virus può dare sempre delle complicanze ai vari organi, respiratorio principalmente, ma anche di altro tipo, cardiaco, cerebrale, eccetera. Cioè, quindi è chiaro che bisogna sempre stare attenti, perché se si è contagiati si è sempre in una fase delicata in cui l'organismo lotta contro il virus con i propri anticorpi, e quello che si può fare quindi è potenziare queste difese sia con lo stile di vita sia con dei farmaci adatti.
Ci sono casi in cui, Giuseppe, scusami, ci sono dei casi, no, in cui pur essendo a contatto, no, con una persona che ha che ha contratto il coronavirus, la persona non viene contagiata, no? E sembra strano, perché in genere se tu sei a contatto non sapendo, no, con una persona che magari sta incubando il virus, allora è facile che tu prendi, poi anche tu venga contagiata, e quindi poi fai la malattia. Però ci sono casi in cui invece questo non accade. Credo che ancora a livello scientifico non si è capito come è possibile. Persone addirittura che so che non si contagiano mai, cioè infatti stanno cercando di studiare anche un po' a livello genetico se c'è qualcosa. Ci sono persone che non riescono, no, cioè non prendono il virus, altre che invece lo prendono in alcune circostanze e non in altre. Cosa potrebbe essere? Facciamo delle ipotesi.
Beh, allora, è chiaro che ognuno è diverso da dall'altra persona, che si sono fatte varie ipotesi. Una, per esempio, che ci sono anche maggiori resistenze in base al gruppo sanguigno, in base all'etnia. Poi è chiaro che ognuno di noi ha un sistema immunitario personalizzato, quindi quello che può succedere a una persona non succede a un'altra persona. Cioè, si può venire a contatto col virus e non infettarsi, oppure magari infettarsi in modo asintomatico, quindi non ci si accorge neanche che si è venuti a contatto, perché i nostri anticorpi riescono a neutralizzare il virus prima che entri nella cellula. Poi ci sono altre condizioni per cui alcuni sono più recettivi al virus, perché alcune cellule posseggono i recettori con cui il virus penetra nella cellula rispetto ad altri soggetti. Cioè, quindi lì non si può mai fare una generalizzazione, sì, perché ognuno di noi è un soggetto diverso dall'altro, quindi poi dipende anche dalla carica virale, perché oltre a questo fatto bisogna vedere se si viene a contatto con una elevata carica virale o con una bassa carica virale. Quindi dall'equilibrio fra carica virale e soggettività immunitaria dipende o più o meno la malattia o l'infettarsi o meno. Poi alcuni sostengono che il gruppo 0 sia più resistente rispetto ai gruppi A, B, eccetera, però anche questo non è che sia provato al 100%, sono delle ipotesi che hanno fatto, per cui tutto dipende sempre da questi due fattori, come ho detto, virulenza del virus e difese immunitarie. Da questo equilibrio dipende tutto.
Allora, io ad esempio, scusami, sì. Giuseppe, se ti interrompo, io ad esempio che sono la stessa persona, no? Quindi sono, cioè, come tu dicevi, ogni caso è a parte, ma anche la stessa persona è un caso a parte di volta in volta. Io ho contratto il virus due volte in un momento di forte stress. La settimana scorsa mio marito ha avuto il Covid, oppure essendo stata a stretto contatto con la tosse sua, gli starnuto, quello che è, non l'ho preso, perché sono un momento in cui lo stress è molto molto più basso. Quindi diciamo, nel mio caso io sono la stessa persona, però ho reagito in maniera diversa. E per me lo stress è stato fondamentale. Troppo stress è stato proprio, come si può dire, il terreno giusto, il terreno fertile per accogliere il virus. Invece diciamo, un momento più di tranquillità e anche di equilibrio nell'alimentazione, stile di vita, è stato, diciamo, utile per non essere contagiata questa volta.
Ma tu confermi quello che ho appena detto. Infatti, cioè, dipende anche dall'organismo, perché se lo stesso organismo in delle situazioni diverse ha una reazione molto diversa, perché non c'è dubbio che lo stress abbassa le difese immunitarie, non c'è dubbio che lo stile di vita non corretto abbassa le difese immunitarie. Quindi noi possiamo anche noi fare prevenzione su noi stessi, scegliendo lo stile di vita e la tranquillità e la serenità mentale.
Qui dobbiamo avere un po' cura di tutto, Giuseppe. Ascoltiamoci Alessandra Amoroso che dice: avrò cura di tutto. E sì, iniziamo ad avere cura di tutto.
A dopo.
Troppa gente in giro che si prende in giro, troppe mani in mano, troppo amore in vano, troppa delusione fatta un'eccezione per te. Troppi disfattisti, troppi gli arrivisti, troppi nervi a pezzi per tenerli saldi, troppi colpi bassi, troppi cambi resti mai per me. Per chi non guarda mai oltre il margine, per chi disegna la catastrofe, perché la vita è un po' da vincere e proteggimi, ricorda sempre. Povera coscienza, povera pazienza, messi a dura prova dall'altrui arroganza che ci ha reso inerti, spesso troppo incerti o spesso tristi. Cura l'amarezza, culla la bellezza, una grande porta da lasciare aperta, lascia fuori il resto, lascia pure fuori il mondo contro. Per chi non guarda mai oltre il margine, per chi disegna la catastrofe, perché la vita è un po' da vincere, tu difendimi, ricorda sempre, oh, che nel disordine cura di tutto. Oh, oh, non ho imparato niente se sei stato il principio di tutto. E asciuga quelle lacrime, io avrò cura di tutto. Esiste l'abitudine solo per sorprenderci e la paura solo per renderci più liberi. Che brucia la ferita, sì, ma solo per difenderci. Ricordati sempre, ricorda, ricorda, oh, che nel disordine, che tutto sembra distrutto, il mare calmo io e te, avrò cura di tutto. Oh, cura di tutto. Oh, oh, non ho imparato niente se sei stato il principio di tutto. E asciuga quelle lacrime, io avrò cura di tutto.
Avrò cura di tutto, cantava Alessandra Morosa. Anche noi vogliamo avere cura di tutto. Ci prepariamo ora per l'autunno, come diceva prima il dottor Giuseppe Fuccio Sanzà, e col, per quanto riguarda il Covid, siamo in un periodo in cui non ci sono, diciamo, dati troppo allarmanti, però non sappiamo quello che accadrà con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno. Possiamo prepararci, ecco, possiamo, tu dicevi, lottare, dobbiamo lottare contro questo virus. Qualcosa possiamo fare noi? Dobbiamo essere solamente supini, ma possiamo, ecco, attivamente fare qualcosa?
Allora, come tu hai accennato prima, è importante le condizioni di vita, quindi non stressarsi, una buona alimentazione, curare l'intestino e il sistema immunitario, che nel 90% risiede a livello intestinale, quindi avere potenzialmente le massime difese possibili. Poi è chiaro che dipende anche non solo da noi, perché dipende anche dalla mutazione che ci può essere più o meno da parte del virus, dalla carica virale con la quale si può venire a contatto. Comunque, in ogni caso, si è visto che in alcuni soggetti è importante, per esempio, calmierare la risposta infiammatoria, perché ci sono alcuni soggetti che più di altri hanno un'eccessiva risposta infiammatoria, che a volte può fare più danni del virus. Quindi nei protocolli così ufficiali vengono consigliati degli antinfiammatori non steroidei, quindi FANS, però io onestamente consiglio l'aspirina, perché tanto è anche lei un antinfiammatorio, e poi perché, siccome la complicanza, una delle complicanze peggiori del virus è la trombosi dovuta all'aggregazione piastrinica, quindi l'aspirina ha un'azione antiaggregante, cioè dirà un'azione fluidificante sul sangue, quindi noi abbiamo sia un'azione antinfiammatoria simile ai FANS, agli antinfiammatori, sia un'azione preventiva sulle trombosi. Quindi io infatti consiglio di prendere l'aspirina, sia nel caso che ci sia della febbre che anche nel caso che non ci sia della febbre, perché se si è preso il Covid con una febbricola non è che bisogna prenderla necessariamente se arriva a 39, ed è meglio della tachipirina senza dubbio, perché abbassa anche la febbre e ha questa azione, come dicevo io, sulla fluidificazione ematica. Quindi poi esistono anche, come ripeto, da caso a caso. Nella maggior parte dei casi, quando non è un caso grave, quindi quando non c'è bisogno di ricorrere ufficialmente agli anticorpi monoclonali o agli antivirali, si può fare uso anche dei farmaci naturali che rafforzano le difese immunitarie, e sia quelli fitoterapici che omeopatici, perché abbiamo noi delle sostanze fitoterapiche che agiscono aumentando le difese immunitarie, che sono la scutellaria, l'astralago, l'andrographis, l'echinacea, e poi anche degli oli essenziali come il timo, l'origano, la cannella, che hanno tutte un'azione di rafforzamento delle difese immunitarie. Oppure ci sono anche dei farmaci di omotossicologia e di omeopatia che anche loro hanno un'azione sia sulle difese, sulla reazione infiammatoria. Sulle difese è chiaro che noi possiamo agire col sulfuro, con il vincentoxin, con la centella asiatica, col vaccino Movitis, e poi abbiamo anche dei complessi di omotossicologia formati dalle interleuchine. Ci sono le interleuchine che rafforzano le difese immunitarie, che aumentano l'azione dei linfociti, quindi sono infiammatorie, e sono l'interleuchina 1B, la 2 e la 6. Delle altre interleuchine invece, che hanno un'azione di freno, come la possono avere gli antinfiammatori o l'aspirina, che sono l'interleuchina 4 e l'interleuchina 10. Allora, esistono delle combinazioni per cui nella stessa sostanza, negli stessi granuli, ci sono sia le interleuchine proinfiammatorie, sia quelle inibitorie. Perché? Perché il problema varia da soggetto a soggetto. Ci può essere il soggetto che ha più bisogno di interleuchine proinfiammatorie perché ha delle difese deficitarie. Invece ci può essere il soggetto che ha una iperreazione e che quindi ha bisogno di più delle interleuchine inibitorie.
Vedi che cerco di modulare. Giuseppe, esatto. Ne parliamo dopo il meteo, ok? Quindi ci sentiamo fra poco.
A dopo.